Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
È stata la settimana del Vinitaly, protagonista su Antenna Radio S con lo speciale di Wine Station. A Verona c'era Giovanni Pellicci.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno anche da Cristiana Mastacchi. Quest'anno mi è sembrato un grande ottimismo intorno al mondo del vino.
Sì, forse anche un pochino troppo. Speriamo che vada davvero bene come sembra essere emerso dalla 4 giorni di Verona, che si è chiusa con numeri record, tante presenze di pubblico, ma soprattutto quelli degli operatori, perché sono quelli che poi interessano alle aziende per fare affari e per dare continuità al trend dell'export, come ha riconfermato anche Matteo Renzi, che ha partecipato lunedì ai lavori di Verona.
Soprattutto si punta sulla Cina con il mercato che si cerca di fare online e la vendita delle bottiglie appunto su internet.
Sì, è stato definito questo accordo con Alibaba, che è il principale e-commerce cinese, che il 9 settembre di questo anno farà una vendita straordinaria di vino e soprattutto anche di vino italiano, con l'obiettivo di rilanciare i consumi tramite il web, che vede il nostro paese piuttosto indietro in un mercato molto importante come quello cinese.
Mi dicono meno ubriachi e più però privati in degustazione dai vari stand, e poi disposti a comprare, ordinare vino da portare a casa, da mettere in cantina o da ovviamente servire se sono operatori del settore.
Sì, come confermato dai numeri diffusi da Verona Fiere, sono cresciuti i buyer, no? Cioè che sono quelli che vanno in fiera per fare affari. Tutti i principali paesi del mondo erano ben rappresentati, con numeri in crescita: gli Stati Uniti, la Germania, ma anche tantissimi orientali. Questo è il lato positivo della fiera di Verona numero 50, però ci sono anche delle criticità che soprattutto hanno fatto discutere, perché Oliviero Toscani ha fatto arrabbiare un po' tutta Verona, perché ha detto che Verona non è più la città adeguata per ospitare una fiera del calibro di Vinitaly in termini di logistica, di viabilità, di infrastrutture e di alberghi. Insomma, ha proposto di farla a Milano.
Vabbè, allora facciamo tutto a Milano e il resto sta a far numero, come diceva Benigni in Berlinguer ti voglio bene. Noi rimaniamo sull'argomento vino e sull'argomento gusto, perché a Verona è stata, e come del resto è sempre, l'occasione per presentare nuovi vini, ma anche per presentare nuovi libri.
Sì, tantissimi gli spunti che abbiamo raccolto e che da oggi vi incominciamo a raccontare. Prima di un vino, intanto, sfogliamo un libro che si chiama La Toscana di Ruffino. È un viaggio nelle tradizioni della nostra regione, di quelle di una volta che non vanno dimenticate. Lo ha curato Francesco Sorelli, che abbiamo intervistato in fiera.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, c'è riuscita Ruffino più che Francesco, e questo è stato un lavoro di squadra che voleva permettere a me, ai miei colleghi che vivono la toscanità di Ruffino, e spesso questa stessa toscanità viene un po' tradita, non viene spesso capita, di dare alla luce quella che è la nostra meravigliosa vita in Toscana, i momenti del pane sciocco, la merenda, il lascito di Caterina de' Medici o il lampredotto, il pranzo della nonna la domenica nella stanza che è di solito tenuta chiusa tutta la settimana. Io spero e penso che il libro riesca a comunicare tutto questi sapori, questi profumi che sono la Toscana di Ruffino.
Allora, sono 380 pagine alternate tra storie, ricette e anche fotografie, quindi un compendio delle nostre tradizioni, anche quelle di una volta, che è bene non dimenticare.
Esattamente, è prevalentemente un libro di fotografie, fra l'altro bellissime, di Sandra Pilacchi, un'opera anche organizzata in termini grafici da un'agenzia, quindi ci sono le storie che sono il mio io personale, che ha provato a farsi un po' universale, a raccontare questa persona che vive la Toscana, ma sono soprattutto le storie di tutti i toscani che vivono questo modo che è proprio loro, che è la merenda invece dell'aperitivo, il desinare a mezzogiorno, ora questo magari è un po' più perso, i ritmi del lavoro ce l'hanno fatto perdere, quando arriva l'olio nuovo si fa festa e ci si fa la bruschetta. Questo è il libro.
Ovviamente sono delle tradizioni che, come dicevo, non vanno perse, no? E anche questo libro può essere utile per passarle alle nuove generazioni e provare un po' a tutelare determinate abitudini che fanno parte della nostra storia, dei nostri nonni, dei nostri zii, attraverso anche un gusto, no? Che è quello poi che è un valore incredibile quando parliamo di Toscana.
Esattamente, noi abbiamo una forza, non si butta via niente, il cibo di strada che nasceva perché i contadini dovevano in qualche modo mangiare, sostentarsi, riuscivano a farlo con gusto, inventandosi dei piatti che poi sono diventati oggi canone, ma nascono nemmeno dal basso, dalla miseria.
Qual è secondo te una ricetta in particolare, che poi magari descrivi nel libro, che vale la pena assolutamente difendere e non perdere nella nostra proiezione futura?
Ma a me piacciono molto le interiora, quindi tutto quello che è il cibo di strada, dal lampredotto alla trippa, alla coratella, ai nervetti. Mi rendo conto di parlare, io per esempio quando facevo il buono il mercoledì, quindi giorno di mercato, mia nonna, ma solo se facevo il buono, mi friggeva le cervella di vitella. Mamma, è bontà. Ora è, vabbè, c'è stato tutto il discorso della mucca pazza, state bandite, ora sono tornate, però sono davvero scomparse, è un piatto di una, oltretutto ti mangi la storia, ma sono di una bontà unica, senza stare tanto a farci sofismi, sono proprio buone.
Assolutamente, condividiamo. Per chiudere, Francesco, dove è possibile trovare il libro per i nostri radioascoltatori?
Il libro verrà distribuito nazionalmente dal Cucchiaio d'Argento a partire dal 16 maggio, quindi nelle librerie.
Perfetto, appuntamento in libreria, grazie a Francesco Sorelli per essere stato con noi, grazie, e grazie, buona lettura.
Grazie Giovanni e grazie a voi tutti.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Scoperte di Vinitaly con assaggi lungo la fiera, la possibilità di soffermarsi a conoscere anche i produttori. Wine Station a Verona è anche questo, e durante la 3 giorni che abbiamo trascorso a Verona appunto abbiamo avuto modo di assaggiare tante cose. Ci va di condividerla con i nostri radioascoltatori e farlo in compagnia in particolar modo di Marco Spagnol, che è un produttore nell'area del Prosecco di Cornigliano Valdobbiadene, con cui abbiamo sorseggiato le sue bollicine. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, partiamo innanzitutto dalla tua azienda con uno slogan: una famiglia, una terra, un vino, perché ne parlavamo a microfoni spenti, ovviamente da voi si fa Prosecco, punto. Poi ci sono varie declinazioni per farlo, però quello è.
Quella è la nostra storia e spero sia anche il nostro futuro, quindi sicuramente è dove noi ci siamo sviluppati, dove noi abbiamo fatto ricerca, dove noi stiamo oggi sviluppando anche tutti i nostri nuovi progetti e prodotti.
Ecco, il tuo ventaglio produttivo contempla 5 tipologie di bollicine, scegliamone una.
È un brut molto secco, perché non viene dichiarato extra brut, siamo ai limiti con gli extra brut. Viene fatta da molto tempo questa versione, una versione che a noi piace perché viene principalmente abbinata del cibo. Quindi nobilitare il vino a tavola è sempre una cosa che a noi è piaciuto e che a noi ha sempre intrigato.
Un tema di attualità che magari ti chiedo una tua opinione è quella sulla possibilità di vedere aumentare presto il numero degli ettari evitati anche nel vostro territorio, nel Prosecco. Se ne parla in questi ultimi giorni con le domande di nuovi impianti. Secondo te può essere un bene o un male far crescere ulteriormente gli ettari evitati di Prosecco, o è giunta ora di mettere anche un freno?
Se questo può aiutare a calmierare quelle che poi sono le tensioni di mercato e di prezzo che ci sono, ben venga. Oggigiorno il prezzo del Prosecco non è determinato dalla qualità del prodotto o dall'area dove viene prodotto, ma dal nome che porta. Quindi io sono a favore di un allargamento, comunque di un incremento della produzione, perché poi chi produrrà bene e le zone storiche dove si è sempre prodotto probabilmente verrà valutata e verrà dato merito a chi ha coraggio e chi ha anche passione per quello che fa.
Senti, una curiosità poi anche della come vive un produttore il suo Vinitaly. Ovviamente gli assaggi al tuo stand, ma anche degli assaggi personali, perché comunque questa è l'occasione di andare a scoprire altre realtà, così a trovare degli spunti, dei confronti. In questi giorni te che impressioni hai raccolto?
Ho raccolto che il nostro è un mondo in continua evoluzione e che sta correndo piuttosto in fretta. Perché c'è sempre più un'attenzione a problematiche, dinamiche ambientali, dinamiche anche di convivenza in un mondo che diventa sempre più stretto proprio per il numero di persone che vivono poi anche nelle varie campagne. Noi abbiamo fatto delle esperienze, io ho assaggiato dei prodotti che secondo me saranno, non dico il futuro, ma aiuteranno la produzione dei vini nel prossimo futuro. Provengono da vitigni resistenti, oggi ce ne sono molti, ce ne sono diversi, non molti in commercio, e se coltivati in zone di qualità danno dei prodotti di qualità diversi da quelli che siamo abituati noi ad assaggiare, ma sicuramente prodotti che possono avere la loro dignità e possono avere una loro storia.
Immagino che tu ti stia riferendo anche all'Alto Adige, in particolar modo, dove forse questo appunto progetto che riguarda
di vitigni resistenti trova ovviamente sponda in un clima particolare.
Oggi la maggior parte di queste varietà piantate e anche prodotte sono comunque di derivazione altoatesina, perché hanno subito l'influenza tedesca, da dove sono poi nate queste varietà. Molti si stanno mettendo perché a produrre nuovi ibridi e a produrre barbatelle di questo tipo di varietà, e a breve penso saremo, a breve inteso come periodo agricolo, quindi 5, 7, 10, 15 anni, saremo di fronte a una serie di nuove varietà con caratteristiche molto diverse l'una dall'altra, di derivazione non solo altoatesina. Oggi l'Alto Adige è il territorio che ha sperimentato per primo e che ad oggi ha anche già dei prodotti in commercio derivanti da queste varietà.
Torniamo per chiudere sulla tua azienda Spagnol, per i nostri radioascoltatori, dove possiamo trovare info utile e magari invitarli a venirti a trovare di persona.
L'azienda è praticamente sempre aperta perché è un'azienda familiare. Le info si possono trovare ovviamente nel nostro sito coldelsas.it, ed abbiamo un punto vendita, un agriturismo solo per notamento, e comunque siamo per la degustazione sempre disponibili. È il nostro lavoro e ci piace far vedere cosa facciamo.
Bene, grazie, in bocca al lupo allora.
Credi, grazie.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Cibo e storia, ma anche camminate o pedalate, quello che si vuole, perché parliamo della Francigena.
Beh sì, è uno dei temi del momento, no? Il viaggio slow, di muoversi camminando e ovviamente guardarsi intorno, scoprire ciò che ci circonda anche a livello gastronomico. E quindi c'è un nuovo libro che vale la pena mettere in biblioteca, si intitola La Via Francigena, i piatti tipici. Con noi c'è l'autore Ruggero Larco. Buongiorno, benvenuto.
Grazie, buongiorno.
Da mettere in libreria, ma anche nello zaino, se uno vuole appunto provare a fare la Francigena.
Direi di sì, da mettere nello zaino, perché ogni volta che si raggiunge una delle tappe indicate dall'arcivescovo di Canterbury si può trovare una indicazione storica, artistica, culturale o gastronomica di quella specifica tappa e quindi di quel luogo.
Partiamo da dove e arriviamo dove in questo suo itinerario?
Allora, dunque, io ho fatto un discorso che, grazie al cielo, come autore sono libero, per cui ho fatto un percorso alla rovescia rispetto all'indicazione di quello che ha dato Sigerico, perché lui racconta del suo rientro a Canterbury da Roma verso Canterbury, quindi da sud verso nord. Qui io invece ho fatto la mia interpretazione esattamente all'opposto, da nord verso sud, quindi sono partito da Pontremoli, che mi pare sia la 32esima o 31esima tappa che Sigerico indica, per arrivare a Badia San Salvatore, quindi al confine tra la Toscana e l'Alto Lazio, che se non sbaglio è la 10ª tappa per Sigerico partendo da Roma. Quindi è un percorso, per quanto riguarda il libro, da nord verso sud, che incontra la Toscana nelle sue varietà, quindi la Lunigiana prima, la Vestiglia, la Lucchesia, poi passa attraverso il Fucecchio, entra nel Senese e arriva ai piedi del Monte Amiata, ai confini con il Lazio.
E quindi sono 24 in totale le tappe che descrive, con due sue new entry, diciamo, chiamiamole così.
Esatto, sono 24, ho aggiunto Massa Carrara e Pietrasanta che è stata costruita e realizzata nel 1200, quindi oltre 200 anni dopo il passaggio di Sigerico, e Massa Carrara perché io sono nato in Versilia, anche se i carrarini e i massessi non si considerano troppo toscani e troppo versilesi, io li ho voluti inserire lo stesso, anche per i ricordi che ho dei tempi passati sulle Apuane, e quindi ho voluto inserire queste due tappe aggiuntive.
Allora, venendo a noi, cioè il gusto, no? Che poi è quello che a noi ci interessa un po' di più, per ciascuna di queste tappe c'è anche un relativo menù a base di piatti della tradizione, ma anche quelli della contemporaneità. Ecco, le va di segnalarcene qualcuno davvero curioso?
Ma guardi, i piatti sono tanti, ovviamente sono, faccia conto, per ciascuna delle 24 poste, stazioni di posta, come le vogliamo chiamare. Abbiamo un menù che va da un antipasto, un primo piatto, un secondo piatto, un dolce. Quindi sono 24 per 4, ai quali poi sono anche accoppiati i vini tipici del territorio. Quindi si va, cioè, dal Monte Carlo della Lucchesia fino ai vini della Lunigiana, eccetera. indicando tutti DOC o DOC-C per quanto riguarda la parte dei vini. Le scelte curiose e ricette sono tante, per esempio la caratteristica di usare l'impasto di acqua e farina diverso in Lunigiana, i pescaroli di Pontremoli, o nella zona del Senese, i pisci, oppure una vecchissima ricetta dimenticata che pochissimi conoscono, che si chiama Caravaccia, che è una semplice zuppa di pane e cipolle che Caterina de' Medici portò in Francia quando divenne la sposa di Filippo II d'Orléans e che i francesi hanno trasformato dandogli il nome importante conosciuto a tutto il mondo come soupe à l'oignon. Quindi un piatto povero della nostra regione, di un territorio tra Firenze e Siena, che poi assurge a uno dei piatti più famosi del mondo, perché è andato in una nazione, noi sappiamo come i francesi siano abili a mettere in luce tutti i loro prodotti, e quindi questa soupe à l'oignon, che è un piatto tipico della Francia, è riconosciuto dovunque come buonissimo, ha un'origine poverissima e assolutamente toscana.
Un'ultima battuta: i pellegrini della Francigena trovavano tante trattorie, bettole, osterie, come le vogliamo chiamare, per mangiare.
I pellegrini della via Francigena trovavano e trovano tuttora, e ancora molto di più ovviamente, trovavano queste mansiones o submansiones, come venivano chiamate in latino, e come le chiama anche Sigerico, lui le chiama submansiones nel suo diario. Praticamente ogni 20 chilometri c'era una stazione di posta, perché il percorso giornaliero si aggirava intorno a quella distanza. Ovviamente si andava o a piedi o a dorso di mulo, a cavallo chi se lo poteva permettere, o se no su carretti trainati da buoi. Quindi nell'arco della giornata, nei mesi della primavera, estate e primo autunno, il percorso era quello. Una curiosità che voglio dire, che ho sempre sottolineato: Sigerico racconta del suo viaggio al ritorno, il che significa che ha già una esperienza per l'andata, quindi conosce i posti. Bene, lui fa 22 tappe in Toscana su un totale di 80 da Roma a Calais, cioè un quarto, qualcosa di più del viaggio. Ora, la distanza fra Roma e Calais non è quattro volte la distanza che c'è tra Badia San Salvatore e Pontremoli. In Toscana Sigerico si è fermato di più che in altre regioni italiane, o anche in Francia, dove si vedono tappe di 35-40 km in giorno. Perché? Lui non lo dice e non scrive niente. Ci piace pensare che a Sigerico sia piaciuta la Toscana e che quindi, tornando indietro, abbia voluto godersela, che abbia goduto dei nostri panorami, delle nostre città e, perché no, anche del nostro cibo, fermandosi di più da noi che non in altre località.
Bene, questo allora è il nostro invito alla lettura e quindi poi anche all'assaggio, al cammino. Insomma, in questo libro c'è un po' di tutto, un sacco di stimoli. Grazie a Ruggero Larco per essere stato con noi. Buona giornata.
Grazie a voi.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Questo fine settimana i golosi devono andare ad Arezzo.
Eh sì, ce ne sono sempre di più di appuntamenti del gusto nelle piazze della nostra Toscana. Questa settimana è la volta di Piazza Grande, bellissima piazza aretina, dove si svolge la Piazza del Gusto, oggi e domenica, quindi domani, con assaggi di ogni genere. Noi ne vogliamo sapere di più, perché siamo dei grandissimi curiosi golosi, con Alberto Rossi, che è il presidente dei macellai di Arezzo. Buongiorno.
Buongiorno.
Beh, intanto allora, voi sarete tra i protagonisti, portando in piazza il meglio della produzione. Prosciutti, porchetta e altro.
Ma dunque, la cosa bella di questa manifestazione, che comincia ad avere 11 anni e cresce sempre di più, quindi si migliora, c'è sempre una partecipazione più ampia. Siamo riusciti come categoria non solo a essere uniti noi macellai, ma a riunire le varie categorie, perché il piatto ci vedrà impegnati i chef che faranno una dimostrazione di gluten free, quindi anche un occhio di riguardo per i celiaci, per chi ha dei problemi alimentari. Ci saranno i pizzaioli, ci saranno i ristoranti che presentano la pasta fresca, ci saranno tutte le eccellenze alimentari con i panificatori, e noi che diciamo siamo stati un po' i promotori insieme all'associazione commercianti già 11 anni fa di questa manifestazione, che ci vedrà presenti con tutte le nostre eccellenze, la Tarese del Valdarno, la Porchetta della Valdichiana con Aldo Iacomoni, ci sarà lo stufato, ci sarà la trippa e inoltre la grande maxi grigliata di bistecche, hamburger di pianina, salsicce e quant'altro per allietare i palati di tutti gli aretini, insomma, ecco.
Ecco, questi due ultimi temi, come dire, vista anche l'ora, ci hanno già fatto venire l'acquolina alla bocca e ne vogliamo capire un secondo di più. Una curiosità però, prima di tutto, tra le varie eccellenze del territorio che ci saranno in assaggio, ci sarà anche la Tarese del Valdarno. Vogliamo capire esattamente cos'è.
Allora, la Tarese del Valdarno è un prodotto che viene realizzato dal sezionamento di un maiale che può essere o di cinta senese o comunque un maiale naturalmente nostrale, nato e vissuto nelle nostre zone, di un peso che si aggira sui 170-180 kg, quindi un maiale pesante, perché deve avere una buona parte di grasso, un maiale nostrale chiaramente, o la cinta che comunque vive allo stato brado, quindi ancora meglio, e viene salata e confezionata con una miscela di aromi, di spezie che hanno creato questi quattro macellai del Valdarno e poi hanno brevettato, sono nel prestigio Slow Food e tutto quanto, e deve avere una stagionatura minima di 7-8 mesi, dopodiché si affetta e sinceramente è un prodotto meraviglioso. Il pezzo specifico è tutta la pancetta del maiale compreso il lombo, quindi tutto intero, lombo e pancetta insieme, viene salata tutta insieme e tagliata a fettine sottili, è una cosa veramente deliziosa.
No, Mastacchi, vai a Rizzo.
Probabilmente è un'occasione per andarci, ma i prezzi sono alti per mangiare, perché a volte è comprare, perché si può anche comprare.
Allora, naturalmente qui si tratta di prodotti di qualità, quindi eccellenza alimentare. Sappiamo tutti che la qualità costa qualcosa in più, sappiamo tutti che bisogna mangiare di meno e meglio, e questa è la nostra politica, però specialmente in funzione di queste manifestazioni noi cerchiamo di contenere un rapporto qualità-prezzo proprio per dare la possibilità e l'occasione a tutti, con una spesa diciamo giusta, di degustare tutte queste cose e magari farle conoscere anche a chi ancora non ha avuto il piacere di assaggiarle, insomma.
Quindi ovviamente un modo anche per approfondire. Altre curiosità che ci vengono in mente anche spunciando nel ricchissimo programma di appuntamenti, perché davvero ce n'è per tutti i gusti, è anche questa torta di tartar di chianina che proporrete in assaggio.
Allora, questo è un prodotto che abbiamo presentato anche in conferenza stampa, è un piatto che abbiamo realizzato nel mio negozio qualche anno fa, è nata così per scherzo, sale tartar, che le varie evoluzioni diciamo della tartar, abbiamo creato questa tartar che è un abbinamento di carne cianina e frutta, frutta secca e frutta fresca, quindi è anche un'opera d'arte, perché va vista e anche bella da vedere. È un piatto che ha vinto un premio importantissimo da Rocarni di Verona, è stata selezionata fra 150 piatti freddi e valutata da nutrizionisti, da dietologi, da chef, è veramente una cosa che oltre che buona da mangiare è anche bella da vedere, quindi la presenteremo proprio come taglio del nastro insieme alla maxi pizza, che comunque sarà fatta con del carpaccio di chianina, quindi per me è un motivo di soddisfazione che anche sotto la pizza, insomma, per valorizzarla ci abbiamo messo la carne.
Alberto Rossi ci ha convinto, verremo ad Arezzo sicuramente stasera e domani per mangiare e assaggiare questi piatti belli, belli, proprio belli,
gustosi,
da sentire e raccontare.
Che poi tra l'altro ora magari ci ascolteranno anche vegetariani e vegani che avranno cambiato stazione, però hanno fatto male, perché in realtà ci sono prodotti pensati anche per loro, quindi le esigenze dei consumatori sono soddisfatte a 360 gradi.
Infatti ci saranno anche piatti dedicati sia al, come dicevo, gluten free, per chi ha problemi celiaci alimentari, e anche per vegetariani e vegani, perché noi comunque sia diciamo che proponiamo un prodotto che secondo noi è fondamentale nella dieta alimentare umana, dalla nascita fino all'invecchiamento, però rispettiamo comunque il diritto di tutti. Infatti io quello che vorrei precisare è che ognuno giustamente è bene che faccia le proprie scelte, ma senza criticare la vita degli altri. Noi apprezziamo anche loro e se possiamo facciamo qualcosa anche per loro. Senza nessun, però sicuramente credo che perdere il piacere della carne sia veramente una cosa, non la voglio neanche giudicare, ecco.
Nemmeno immaginare, ma metterete quindi la bistecca di soia sopra la grande grigliata, la maxi grigliata.
Sicuramente qualcosa si farà anche per contentare tutti, per fare in modo che tutta la città possa venire a visitare la nostra manifestazione, credo sia una delle più belle, più importanti, perché è finalizzata a valorizzare proprio quello locale, quello che è la nostra cultura alimentare curata in tutti i particolari.
Bene, grazie e allora a presto, buon lavoro.
Grazie a voi, per Piazza Grande.
Non ci resta quindi che prendere la strada per Arezzo, io vado.
Beh, non ho dubbi, se vai voglio assolutamente un tuo selfie con la torta di tartare, deve essere bellissima.
Va bene, la farò. Buona giornata da Cristiano Mastacchi.
E da Giovanni Pellicci. Ciao!